la vittoria. Ad un tratto, completamente imprevisto, si vede accorrere da Milano un notevole numero di armati. I fanti viaggiano su decine di carri che avanzano velocemente, attorniati da uno squadrone di cavalleria abbastanza nutrito. Su Carroccio la martinella suona distesa. I trombettieri mandano squilli di trombe. La cavalleria lombarda si distacca dai carri e procede per affrontare i tedeschi, quattro volte superiori in numero. Ma cosa è successo? I cavalieri che erano stati messi in fuga nel primo combattimento, durante la precipitosa rotta verso Milano, hanno incontrato questi carri di fanti non milanesi ma aderenti alla Lega, quelli che si erano attardati in città e che probabilmente erano d'accordo di raggiungere Carroccio per la sera di sabato. Informati del turbinoso svolgersi degli eventi, i comandanti delle fanterie novaresi, vercellesi, lodigiane, piacentine, bresciane, veronesi hanno rincuorato i dispersi e i fuggitivi, li hanno esortati a tornare con loro sul campo per lavare la vergogna della sconfitta precedente. Poi hanno dato ordine di accelerare l'andatura dei carri per raggiungere al più presto il campo di battaglia. Le sorti stanno per capovolgersi di nuovo. Il Barbarossa osserva ancora per qualche istante quello che sta succedendo e poi prende una fulminea decisione. Uomo di guerra sa che il congiungimento delle forze gli sarebbe fatale e che la cavalleria, sul punto di intervenire nella mischia, potrebbe perfino chiudere la ritirata. L'unica soluzione è cercare di sgominare in un solo colpo le forze vacillanti ancora raccolte attorno al Carroccio, per poi volgere il fronte contro i sopravvenienti. Ancora si leva il grido di guerra. Come una fiera che sta per essere intrappolata, s'avventa di nuovo con furia inaudita. Il cavallo della fiera che reca lo stendardo imperiale stenta a tenere il passo del gestiero di Federico. Subito a ridosso, pronti alla chiamata, partono alla carica i cavalieri comaschi e dietro tutti gli altri. L'orda s'abbatte ancora una volta, terribile, ormai spinta dalla forza della disperazione. I milanesi resistono. Sopraggiunge la cavalleria lombarda. L'imperatore, davanti a tutti i suoi, compie prodigi di valore. Fiammeggiano nel tramonto la barba e la spada. Il gestiero scavalca i corpi, calpesta, salta qua e là, sempre nel mezzo, sempre nel punto di maggior pericolo. Ma ad un tratto il Barbarossa scompare. La fiera, trafitto, cade da cavallo, trascinando con sé lo stendardo che nessuno degli imperiali è pronto a raccogliere. I cavalieri dell'imperatore si trovano, proprio quando la salvezza si fa problematica, privi del loro signore e delle insegne. C'è scompiglio, grida e voci. I comaschi tentano di continuare la battaglia persa con ostinato eroismo, ma ormai non ci sono più né mordente né organizzazione. E i cavalieri di Como pagano la loro tenacia con lo sterminio. Gli altri si ritirano, inseguiti da presso, per un paio di chilometri dalla cavalleria lombarda che mena strage. I fanti cercano invece tra i feriti e raccolgono gli scrigni del tesoro imperiale e il vessillo dell'aquila nera. Trovano anche lo scudo e la spada del Barbarossa, ma la sua persona, viva o morta, non si trova. Questa fu la battaglia di Legnano, questa fu la grande vittoria dei comuni. Risentiamo ora gli avvenimenti appena narrati, come poeticamente li ha descritti lo stesso cappellano e Barbarossa, Goffredo da Viterbo. Tutti i Lombardi accorrono per difendere le loro terre e astutamente il grande esercito si nasconde in agguato. Passate le Alpi e il nostro esercito avanza. I cavalieri non sanno dove si annida il pericolo e avanzano tranquilli ed inermi. Solo 500 erano pronti alla guerra. Tutti gli altri erano fuori dei ranghi, sebbene i cavalieri fossero in gran numero. 12.000 uomini avevano i Lombardi e le bandiere di tutte le città. L'ira dell'imperatore ne uccide innumerevoli. dopo aver scrutato dappertutto, balza avanti ai suoi. Si lancia contro i nemici e ne trapassa due schiere. Poi ne abbatte una terza e fa fuggire la quarta. La quinta schiera è la più forte e terribile. Il re ordina la ritirata. Gli stanchi soldati obbediscono. Scende la buia notte. La mia gente ha voltato le spalle. Con la fuga si salvano i nostri, attaccati. I lombardi sterminano i comaschi. Como, dolente, piange per la strage del suo popolo. Per necessità poetiche, il monaco e notaio Goffredo, che probabilmente fu presente alla battaglia, dà un riassunto molto conciso e in qualche punto inesatto. Ma quello che coglie stupendamente è l'ira funesta del suo signore, gettato furibondo nella mischia, e il panico terribile della ritirata. E Federico, il Barbarossa, sbalzato e travolto dal suo cavallo ferito, si è visto spacciato. Per sopravvivere ha dovuto liberarsi delle armi che avrebbero facilitato il suo riconoscimento e nascondersi in mezzo a un cumulo di cadaveri. I Lombardi non hanno tempo di procedere a indagini molto accurate, hanno troppa fretta di tornare a Milano per annunciare la buona novella. Quando finalmente il carroccio si stacca dal luogo della battaglia per allontanarsi, una gran testa rossa sbuca fuori dal mucchio dei cadaveri e guarda, nella notte, la festosa processione in marcia verso Milano. In quel volto la collera e la superbia lasciano il posto alla delusione e allo sgomento. L'imperatore ha perso. Dopo essersi aggirato per 3 giorni e 3 notti fra i boschi del Ticino, finalmente raggiunge, pesteo, lacero, sconfitto, la sua sede di Pavia. La rivoluzione, quel fatto storico che è contro la legalità, perché è oltre la legalità, quell'avvenimento che manda avanti la lunga vicenda umana a colpi di timone, ora verso il bene, ora verso il male, ora verso la gioia della libertà, ora verso l'oppressione della tirannia, ha ancora una volta trionfato. E con essa ha trionfato il nuovo spirito comunale della libertà operosa, dei diritti di merito sostituiti ai diritti di sangue. La battaglia di Legnano non è una delle tante battaglie che si combatterono in quegli anni. È assai di più. È una battaglia per la libertà che si conclude con il trionfo della libertà. Poi verrà tutto il resto. La pace di Costanza nel 1183, nella quale l'imperatore riconoscerà ai comuni il diritto di eleggere i magistrati, di promulgare leggi, di mantenere milizie armate in cambio di un ufficiale riconoscimento della sovranità imperiale. Verrà la pace anche con il Papa e alla fine una interminabile scisma. Tutto riprenderà come prima, ma in modo nuovo, con alle spalle una nuova inebriante esperienza.